Lettera dal fronte Modena City Ramblers per accogliere, siamo onoratissimi di avere insieme a noi lo scrittore Sasha Naspini. Buonasera Sasha, buonasera.
Ciao, ciao a tutti.
Ti sentiamo forte e chiaro. Innanzitutto buonasera e innanzitutto vorrei sapere perché hai scelto questa canzone in apertura.
Vabbè, questa canzone è un pezzettino della cornice che riguarda l'ultimo libro che ho scritto, l'ultimo romanzo, Villa del Seminario, che si svolge tra il 43 e il 44 e quindi riguarda anche molto la resistenza, la guerra, quel tipo di vita là.
Perché questa Villa del Seminario è realmente esistita, praticamente, un romanzo storico che è appunto vicino a Grosseto ed è Rocca Tederighi, se non mi sbaglio.
Sì, esatto. Io ho conosciuto la vicenda di Villa del Seminario praticamente tra le mura di casa, perché io sono nato a Grosseto nel 76 e i primi 5-6 anni della mia vita li ho vissuti proprio a Rocca Tederighi. E lì sono cominciate, no, le prime voci, no, al seminario sono successe cose. Il seminario del Vescovo sono due grossi edifici a nemmeno un chilometro dal paese, e veniva sempre detto, insomma, un po' fil di là, per là sono appunto successe cose, eccetera eccetera. Poi passano gli anni e più o meno in concomitanza con la ricorrenza, insomma, che è stata istituita il giorno della memoria, sono venute fuori delle carte, e queste carte praticamente dichiarano un fatto più unico che raro, anzi unico nel mondo, nel senso, un regolare contratto d'affitto stipulato tra l'allora gerarca fascista Geo Ercolani e il vescovo della diocesi di Grosseto, Paolo Galeazzi. L'oggetto del contratto era l'affitto della villa del seminario, del vescovo per l'appunto, per trasformarlo in un campo di concentramento. E tra l'altro qui, più o meno a portata di mano, ho anche un pezzettino di quel contratto che un po' restituisce, no? La suggestione, no? Dice così, dice, questo è, sono i fogli firmati appunto dal vescovo Galeazzi, dice, dietro invito motivato dalle emergenze di guerra e in prova di speciale omaggio presso il nuovo governo, perché siamo dopo l'8 settembre, è stato Salò e tutto il resto, la curia cede in affitto il seminario estivo presso Rocca Tederighi per farvi la sede del campo di concentramento ebraico a un canone di locazione mensile di lire 5.000.
È agghiacciante?
Questo è il precedente storico, diciamo, a cui mi sono agganciato, no? Nel senso, io ho abitato in un posto, anzi mi ricordo addirittura intorno, insomma, da ragazzino, no? Per me Rocca Tederighi è rimasto più o meno sempre il classico paesello, no? Tra virgolette, a cui tornare, perché ci sono le case dei nonni, c'è l'infanzia, io vengo da quei massi, vengo da quei boschi, eccetera. E mi ricordo proprio le scampagnate che paradossalmente facevamo, che ne so, per il 25 aprile, no? Proprio nel giardino del vescovo, nel giardino del seminario, e nessuno sapeva che lì c'era stato un campo di concentramento, no? E questa roba, quando ho fatto il romanzo, è venuta fuori in maniera abbastanza dirompente, proprio a Rocca Tederighi, di gente che è nata lì 60-70 anni fa, tuttora vive lì.
No? Sì.
E dice, ma scusa, ma io non sapevo che lì c'è stato un campo di concentramento. Quindi probabilmente la spinta iniziale per provare a raccontare quella roba lì, l'evocazione storica, e non sono uno storico ovviamente, per me lo strumento maggiore è quello della narrativa, no? Io provo a darti l'occasione di immergerti in qualcosa, insomma, farti fare un'esperienza in personaggi, vicende, eccetera, e nessuno, ora molti di quel luogo, di quel paesino, sapeva e sa che c'è stato un campo di concentramento lì alle porte del paese. Oltretutto, successivamente, quel giardino, quel prato, è stato trasformato, diciamo così, in luogo di villeggiatura per i ragazzi. Quindi gente che mi scrive, no, sui social, Facebook,
Sì.
Instagram, così agghiacciata, e dice: ma scusa, ma io 20 anni fa ho fatto il campo estivo in un campo di concentramento, e da lì è partita tutta, insomma, la
Sì. Perché
vicenda che mi ha spinto poi a raccontare questa storia.
poi tu hai fatto questo personaggio Renato, René, un antidivo, una persona qualunque, più che qualunque, che appunto si rende proprio il protagonista di piccoli grandi gesti, per capirsi, una persona più che qualunque, visto che tra l'altro aveva anche un difetto fisico che lo metteva un po' in disparte, diciamo la verità.
Sì, no, il punto è stato proprio questo, perché poi, come racconto un po' nella nota finale del romanzo, a un certo momento, nel 2018, è uscito un libro strano,
Sì.
molto importante, di peso, che si chiama Il muro degli ebrei, scritto da Ariel Paggi, che fa questa ricognizione, potente, potentissima. Lui avrà fatto questo lavoro di decenni, immagino. E ricostruisce la vicenda e le vite di 174 ebrei di Maremma. Io avevo messo insieme un po' di idee negli anni, no? Per provare a raccontare questa storia, le vicende di Villa del Seminario, questo fatto particolare, il contratto con il vescovo,
Sì.
eccetera, eccetera. Quando ho uscito questo libro, ho detto: vabbè, questa persona mi ha fatto un regalo enorme, no? Perché mi ha fornito le mappe per raccontare eventualmente le vicende. Poi l'ho accantonata questa idea, ho deciso di fare la mia storia vicina ad altre storie e a, insomma, tutte le storie che sono rimaste, sono circolate là dentro. Però quello che lui racconta, soprattutto nella introduzione del suo romanzo, del suo saggio, oppure insomma volume, chiamiamolo come ci pare, è questa reticenza, no? Questo silenzio, questa incapacità di nominare il fatto avvenuto a Rocca Tederighi, che io chiamo le case nel romanzo, tra il 43 e il 44. Io racconto questa vicenda dal punto di vista di René Ciabattino, un ciabattino di 50 anni, quindi anche un po' fuori da giochi, no? È uno spettatore della sua storia, della storia degli altri, anche della storia con la S maiuscola fondamentalmente. Lui ha avuto un incidente a 12 anni, ha perso le tre dita della mano destra.
Che poi tra l'altro lo chiamano pure pistola, poverino, ecco, tra l'altro,
Bravissimo, no?
vero?
E lui quindi con quella cattiveria di paese,
Sì.
no? Che a volte ci
Eh sì.
contraddistingue, viene indicato proprio dove ti fa più male, oppure nelle aspirazioni tradite, no? Dentro il romanzo ci sono personaggi che si chiamano il divo, no? Quello che voleva fare l'attore, ma che in realtà è finito a fare il minatore, ma voleva fare l'attore, no? Quindi come lo chiami il divo?
Sì.
Lui è pistola dal ragazzino, gli sono rimasti solo l'indice e il pollice della mano destra. Più avanti sarà Settebello, no? Sempre per il suo motivo, però poi insomma cambierà farà tante mute, ecco, diciamo così, della sua identità fino a diventare maciste. E per me il punto di vista suo era molto importante. Il ciabattino del paese è un pezzo di guerra, quello che è stato combattuto molto con i piedi, no? E ha un peso. René riesce a leggere le persone tramite la forma delle scarpe, come sono sformate soprattutto,
Sì.
come avviene il passo nel mondo, ecco, da parte di chi indossa determinate, no, scarpe e così. È stato divertente, tra l'altro, riscontrare un fatto nel libro di Hatzullo, che si chiama Il Capobanda,
Sì.
in cui a un certo punto lui fa un'apertura sulla provincia di Grosseto, e nello specifico nel comune di Roccastrada, di cui Rocca Tederighi fa parte, e parla paradossalmente di un ciabattino storpio che ha fatto la resistenza. Che pensa, no? Io non lo sapevo, o almeno se lo sapevo me ne ero dimenticato, insomma.
Sì. E quindi, cioè, praticamente non volendo, hai preso una figura quasi reale, per capirsi.
Sì, una figura reale che, o almeno quantomeno verosimile, credo, spero, anzi, il Renato Cappelli, al secolo René, scusami, al secolo Renato Cappelli, detto René per tutti, un uomo molto schivo, un uomo che conduce la sua vita tra la bottega e la casa, casa e bottega. Se ne sta di tanto in tanto sulla soglia a fumarsene una. Lui ha solo un segreto, no? Il suo segreto importante veramente è l'innamoramento forte che ha per la vicina di casa, Anna. Queste sono proprio le prime pagine del romanzo.
Che poi, tra l'altro, se non mi sbaglio, Anna viene ucciso il figlio, se non mi sbaglio.
Esatto, a un certo punto, proprio le primissime pagine, viene fuori questa cosa che Anna è una vedova, ha questo figlio bellissimo, Edoardo, che è remitente alla leva, si dà ai boschi, viene ucciso, preso in un'imboscata fascista, e seppellito sul posto. Anna va fuori di cervello e decide di continuare la battaglia che ha cominciato suo figlio. Va nei boschi anche lei. Però prima di andare con i partigiani decide di lasciare un messaggio al suo grande amico, al suo grande amore, diciamo così, mai dichiarato, che è René, e è per la prima volta in questo momento che appunto René decide di fare le sue prime mosse, no? Di prendere delle posizioni e rinominare anche il mondo suo interiore. E soprattutto quello che ha visto fuori, no? Rinominare il mondo che è fuori da lui, che sta cambiando velocemente. E René comincia a cambiare nome.
Senti, un'altra domanda, perché non te l'ho fatta in precedenza, perché tu hai scritto tantissimi libri, tra l'altro, hai scritto 15 romanzi, hai fatto diverse sceneggiature, io vedo, le sto contando in questo momento, se non mi sbaglio, 9 sceneggiature, se non mi sbaglio.
Non lo so.
Sì, ti sto guardando appunto. Cioè, però, questa tua voglia di scrivere, quando è nata e com'è nata, per capirsi? Perché tu
Allora.
praticamente prima hai iniziato con dei racconti e poi sei passato al romanzo, per capirsi.
Sì, io sai, una domanda che viene fuori spesso, quindi quando cerchi anche in questo caso, no, di nominare un percorso, lo fai con il senno di poi, da questa
Sì.
posizione diversa. Ora, oggi ho 46 anni, no? Però se guardo 40 anni fa, quando ne avevo 6, mi ricordo benissimo, no, la fuga con cui mi buttavo, che ne so, su Topolino, sui fumetti, imparato lo strumento della lettura, è diventata subito una cosa abbastanza centrale nella mia vita. Poi è diventata anche scrittura, no? Piano piano, con le filastrocche. Però, riassumendo molto, mi viene da dire che il cambiamento forte c'è stato quando, intorno ai 13-14 anni, vivevo nella provincia grossetana, no? All'epoca. E a un certo punto, con tutto ciò che significa vivere in una provincia, no? Quindi, e negli anni 90, quindi
Sì.
i primi anni 90, quindi dove manca tutto, dove se vuoi guardare un concerto non c'è,
È vero.
vuoi guardare una mostra non c'è, vuoi aspiri, no? Senti che il ritmo del mondo batte da un'altra parte e te sei sempre un po' indietro, aspiri all'America, tra virgolette, no? Aspiri a un movimento, ecco, a un fermento. E mi ricordo che a un certo punto, un giorno, venne fuori con un mio amico Davide quest'idea, facciamo un gruppo, no? E per me fu abbastanza fulminante, perché quello che mi interessava a me, nonostante girassi 3-4 accordi in mano, veramente un giro di La minore, un giro di Do, così, il punto vero era provare a mettere delle parole in una progressione armonica, no? Insomma, negli anni poi questa cosa è proseguita, sono diventati vari progetti, vari gruppi. Già avere un progetto in provincia è qualcosa, avere un progetto, una cosa tua, una cosa che
Sì,
stai
sì.
costruendo, specialmente in quegli anni magari, no? E Quindi l'aspetto della musica, secondo me, è stato un bello step, e poi è durato molto, fino a 30 anni e oltre. Mi sono anche tolto piccole soddisfazioni, diciamo così. Abbiamo fatto due dischi, abbiamo fatto varie cose. Però poi è tutta una palestra che mi è rimasta in mano. Nel frattempo, parallelamente, c'era anche il discorso del racconto che cominciava a minare, no? La faccenda della scrittura. A spronarmi in quella direzione. E quindi avevo un quadernino per i testi delle canzoni, un quadernino per i racconti, un quadernino per le filastrocche,
Ecco.
eccetera. Però mi ricordo bene il momento in cui poi alla fine il mondo della scrittura per la musica è diventato un po' piccino per me, no? Più stretto. E sono sgorgato naturalmente nel mondo del racconto, quindi i primi schiaffi veri, detto un po' insomma la mare in mano e le prime batoste, perché cercare la tua voce, cercare la tua intenzione, provare a trovare la tua intenzione, cioè è un percorso che non è istantaneo, non è veloce come scrivere un testo, però il mondo della musica mi ha regalato molto. Mi viene in mente la disciplina della metrica, la musicalità della parola, mi viene in mente il sottotesto, no? Come le parole si espandono sopra un tappeto musicale, no? Quindi tutto quello che ti puoi
Sì.
ricamare addosso partendo dalla stessa canzone, no? Per me vuol dire qualcosa, per te vuol dire un'altra cosa, magari. E da lì poi piano piano sono poi arrivato, più o meno giovane, diciamo così, intorno ai 26-25 anni, a scornarmi con i primi romanzi, quindi le storie di più ampio respiro.
Senti, una domanda un po' particolare. Io ho visto che c'è un romanzo che vorrei che tu ne parlassi, che praticamente è uscito nel 2012 e è stato ripubblicato nel 2022, che si chiama Le nostre assenze. Innanzitutto perché è praticamente stato ripreso dopo 10 anni, ecco.
Allora, con il mio attuale editore stiamo facendo anche un bel lavoro, no? Di recupero di quella che viene chiamata la blacklist, cioè
Sì.
via via che i romanzi precedenti rientrano dal punto di vista di diritti, vengono ripubblicati spesso. Le nostre assenze fa capo a questo meccanismo. Però in questo caso l'edizione del 2012 è molto diversa dall'edizione uscita l'anno scorso, anche perché Le nostre assenze è un romanzo, è l'unico romanzo dichiaratamente autobiografico, no?
Sì,
Tutto ciò che succede là
giusto.
dentro è vero, è un pezzo della mia vita, è un pezzo della mia famiglia, è il percorso che questo personaggio fa tra l'ultima infanzia all'inizio della prima adolescenza, si può dire così, quella trasformazione lì che è sempre un po' cruciale, no? Per edificare le fondamenta di una persona che comunque in quel momento lì della vita si sente un po' con i bordi sfumati. E lì si parla di questo ragazzino che si trova fondamentalmente di punto in bianco a scoprire che suo padre è un tombarolo. E da lì in poi, insomma, si scatenano varie vicende che riguardano lui e che riguarda poi la famiglia, insomma, la costruzione di un domani eventuale.
Perché tra l'altro lui credeva che il padre fosse un dipendente Enel, una brava persona per capirsi.
Certo, no, 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 ma lo era assolutamente, no? Un dipendente della centrale Enel di Torre del Sale. E che però c'era questa doppia vita, c'era questa dinamica che diventava una febbre, perché faccio una piccola digressione, ho due filoni narrativi, uno più contemporaneo, diciamo, che utilizza termini, occasioni di un certo tipo, vocalità di un certo tipo, e uno più contemporaneo, e uno più territoriale, scusa. Le nostre assenze fa parte di questo pezzo di mondo qui, come per appunto Villa del Seminario, le case del malcontento, i
Sì.
querelanti, e le nostre assenze anche. Le nostre assenze mi ha dato l'occasione di provare a dare un nome a quel pezzo di terra molto avventuroso, nel mio immaginario era molto vicino ai Goonies, per dire, no?
Sì.
Io ho vissuto un pezzo della mia ultima, la prima adolescenza in un luogo in cui potevi andare nei boschi e trovare le tombe etrusche. Io andavo a scavare, partivamo di notte, alle 3 di notte, alle 4 di notte, ci davamo appuntamento a 12, 13 anni, 11 anni per provare, poi magari non trovavamo niente, però era l'avventura, no? L'inoltrarsi nell'ignoto, nel buio, portare corde, torce, eccetera. E questa
Veramente.
avventura qui, che poi racconta molto, è un bel simbolo, no? Perché almeno per me è un bel simbolo. Che racconta molto quello che è la spinta alla vita, la scoperta, le cose, vai, inoltrati, perditi, no? Lì c'è molto di questa roba.
Sì, infatti c'è questo ragazzino, appunto, che tu hai ambientato, tra l'altro, in una periferia di Toscana, se non mi sbaglio, intorno a Follonica, se sbaglio,
No,
all'incirca.
esattamente, guarda, esattamente il luogo in cui è ambientato le nostre assenze è un paesino che si trova a 10 km, non hai sbagliato, da Follonica, che si chiama Rio
Sì,
Torto.
sì.
E lì intorno a quelle campagne, si sviluppa tutta la vicenda.
Che tra l'altro questo bambino, tra l'altro, c'è una cosa un po' insolita, che praticamente è arrabbiato con tutto il mondo, appunto, soprattutto con suo nonno che gli aveva tirato un brutto scherzo. Cioè, il brutto scherzo qual
Il
era? Adesso.
nonno fa questo brutto scherzo. A un certo punto il nonno, da parte di babbo, muore semplicemente. A pagina 1, dice, a pagina 1 questo nonno muore, va via. E lui non ci crede, no? C'è questo processo che è reale, poi è reale per me, come probabilmente è reale per molte persone. Dove da ragazzino non verbalizzi interiormente bene, no? Questa faccenda di una persona che per te è una cosa importantissima, che da un giorno all'altro non c'è più. Cioè, per me, io ho un ricordo, per esempio, no? Del mio nonno che quando andava a tavola stava al capotavola e accanto al suo piatto c'era il coltello d'osso nero, no? E non vedere più quel coltello d'osso nero lì. Manca tutto, cioè sposta il mondo da un'altra parte, da quello in poi, ovviamente. E questo scherzo è la prima spallata che il protagonista di quella vicenda prende per riordinarsi nel mondo delle cose, riordinarsi nel mondo, anzi, insomma, rimettersi in pista e provare a trovare la sua identità, ma è molto piccolo. E poi nel frattempo c'è una famiglia completamente disorganizzata, una famiglia che in quegli anni particolari in cui i figli venivano cresciuti da nonni, per l'appunto,
Eh sì. Eh
ti ricordi, insomma, più o meno siamo di età,
sì,
esatto.
io mi ricordo benissimo.
Esatto, tutto prende delle dimensioni e delle forme, dei profili strani, che ci metti un po' di tempo, insomma, no? A decodificare. E lui parte da lì e poi un bel giorno, mi ricordo proprio in quel periodo in cui abitavamo nelle palazzine dell'Enel, perché appunto mio padre lavorava a Torre del Sale, alla centrale Enel di
Sì.
Piombino, e c'era questa cosa spietatissima.
Apro parentesi, chiudo parentesi, io le palazzine me le ricordo perché mio zio lavorava proprio all'Enel e tuttora stanno nelle palazzine Enel, per capirsi.
Figurati, le
Sì.
casine gialle,
Sì,
insomma,
in questo
ecco.
caso non là, ma più vicino a Firenze,
Ah,
quindi in quel di Scandicci c'è ancora la centrale, c'è una centrale di smistamento e c'è appunto le palazzine dell'Enel. Ecco.
E lì in quel caso c'era una cosa molto spietata, perché c'era il quartierino, diciamo così, di questo paesino, Rio Torto, in cui c'erano appunto le palazzine, le villette, un po' all'americana, no? Tutte uguali, tutta schiera, dei lavoratori dell'Enel. Dell'Enel. A un certo punto c'era una rete. La rete delimitava le case popolari da quel posto, no? Era molto, c'era proprio una rete. E infatti si diceva, ci sono quelli della parte di là della rete e quelli della parte di qua della rete, che poi, insomma, immaginati, no? Non è che c'era questo grosso, però mi ricordo benissimo, no? Tra quelli che vivevano di là e quelli che vivevano di qua. E nella storia, come poi è successo, no? Io faccio amicizia con questo, io, il protagonista, scusami, fa amicizia con questo personaggio, Michele, che vive di là dalla rete. E lui, mentre la sua famiglia va a rotoli, mentre il padre, seguito dalla finanza perché è stato scoperto, essendo tombarolo, eccetera, eccetera, va e si inoltra al di là della rete, e al di là della rete cerca un tesoro. La domanda fondamentale delle nostre assenze di questo romanzo, poi alla fine è un po' riportata in quarta di copertina, e la domanda è, cosa succede, no, se un bambino si prende la briga, come spesso succede ai ragazzini, no, di farsi carico delle cose che riguardano i grandi, e decidono, ora risolvo tutto io perché tutto va a merda, no?
Sì.
E ora salvo tutti io, no? Cosa succede se poi, in questo caso, un ragazzino in quella circostanza, in quella contingenza, un tesoro lo trova per davvero? Quali sono le identità che si spostano intorno a lui?
Infatti, senti, se ci fermassimo un attimo con un po' di pubblicità il secondo brano che tu hai scelto, come ti sembra?
Alla grande.
Almeno riprendi un attimo fiato e poi partiamo per la seconda parte, va bene?
Assolutamente.
Va benissimo, ci fermiamo un secondo, dai.
saliere ha 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare, lassù sui monti e giù la neve, la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno il partigiano libero, un uomo muore, non importa di morire.
Bellissima questa canzone, CSI davvero molto molto bravi, guardali negli occhi e chiediamo anche cosa significa il secondo brano che ha scelto a Sasha. Eccoci qua di nuovo.
Siamo sempre intorno alla zona dell'ultimo romanzo, lì c'è questo concerto bellissimo, no, de CSI, anche su commemorazione di Fenoglio. Fenoglio è stata una bussola molto importante, un nord molto importante per la scrittura di questo romanzo.
E dici poco, Fenoglio, ecco.
Certo. Un innamoramento enorme che, mio malgrado, tutte le volte mi tocca un po' dirlo, non ho conosciuto a scuola. Mi ha stregato Fenoglio probabilmente intorno ai 22-23 anni. Quando ti arriva addosso, ti arriva addosso, perché è una scrittura potentissima, ha una semantica forte, è vivido, ha immagini luminose, ecco, nel bene e nel male. Per anni io sono andato in giro con questo, con questa pubblicazione, non mi ricordo ora purtroppo l'editore, però tutti i racconti di Fenoglio sono sorta di Bibbia per me.
Detto tra me e te, io ti faccio una piccola rivelazione. Io non ho da tanto ripreso la lettura, però ho ripreso la lettura anche grazie agli scrittori che ci sono stati qui, perché certe volte qualcuno mi manda un libro prima di presentarlo e praticamente inizio a leggerlo e lo leggo certe volte anche in una settimana, 200-300 pagine, certo, per capirsi. Che sono abbastanza abituato, ormai ho ripreso questo ritmo di lettura che avevo un po' lasciato indietro, diciamo la verità.
Quindi bene,
vero?
Quindi bene.
Sì, e ha ripreso la lettura anche mia figlia, che sta andando alla grande anche lei, non so come, è partita anche lei a missile con tutti sti libri, vabbè, e lasciamo perdere. Senti, torniamo a un altro tuo romanzo, che appunto è del 2018, si chiama Le case del malcontento. E dove si trovano ste case? Perché il borgo si chiama Le case, poi il malcontento è venuto dopo, ecco.
Certo, Le case del malcontento è Le case, è esattamente lo stesso, medesimo luogo in cui si sviluppa la vicenda di Villa del Seminario, ovvero Rocca Tederigli. Io non ho un personaggio seriale, probabilmente ad oggi ho un luogo seriale, che è Le case, ovvero Rocca Tederigli, per appunto. E quindi no, Le case del malcontento è un romanzo corale che in cui ogni personaggio dà un po' le chiavi di casa al lettore, lo guarda in faccia, no?
Perché quindi poi ci sono tantissimi personaggi che vengono, esatto, citati, sono, vero?
Sono 34, se non mi ricordo, 34 personaggi che danno accesso alle loro abitazioni, ai loro appartamenti, e ti mostrano la loro storia, no? Ti mostrano le loro stanze, anche quelle più pericolose, più terribili, più luminose, per l'amor del cielo. Quindi amori, vendetta, astio, rancori, e conti in sospeso. E di personaggio in personaggio praticamente si passano il testimone, tutto viene scatenato, la vicenda delle case del malcontento si scatena dal ritorno di uno dei compaesani, un ragazzo abbastanza giovane, sui 35 anni, e abbastanza raro tra l'altro in borghi di quel tipo,
sì,
che torna, sì, dal mondo, no, con un bel sacchettino di nero, diciamo, e tutti all'inizio cominciano a commentare il ritorno di Samuele Rati. Lui è il personaggio principale, no? Il personaggio principale che però parlerà alla fine, sarà l'ultimo a parlare, il penultimo a parlare in questa carrellata di personaggi. E quindi mi sono divertito a provare a raccontare un borgo che poi in realtà diventa una sorta di, come si dice, inconscio collettivo, no? C'è il personaggio simbolo che appartiene un po' di più alla spiritualità, quello che è la carnalità, quello che è la vendetta, quello che è la sensualità, e così via. E, nelle case del malcontento, insomma, cerco di ricostruire le dinamiche che fanno parte di un piccolo paese che è rimasto in stallo nel momento in cui questo personaggio è andato via, e nel momento in cui ritorna tutta una serie di storie si riattivano, no? Tutte le dinamiche che appartengono ai paesani, alle persone che abitano in questo borgo, si riattivano e che porteranno, insomma, a un certo punto a uno scioglimento finale.
Perché poi questo paese, in tutti, come in tutti i paesi, ci sono, cioè, questo paese è malcontento perché forse è fatto anche un po' di male lingue, per capirsi.
Sì, ci sono le cattiverie del borgo, no?
Come tu hai detto anche le cattiverie del borgo, come tu hai detto anche nella villa del seminario, ecco, praticamente c'è un fil rouge, per
capirsi. Il modo di chiamare, no? Il modo di chiamare le persone, cioè quel timbro che ti danno, cioè il nomignolo.
Sì.
Te sei nominato all'anagrafe in un certo modo, però se hai appunto un'aspirazione bruciata oppure un difetto fisico, un difetto mentale, un difetto di qualsiasi genere, stai apostrofato lì, fondamentalmente ti marcano nel nome del padre e non te lo scolli più di dosso, no? Questo è il combattimento anche che ho provato a restituire in questo romanzo, nelle case del malcontento, il combattimento con la provincia, con il punto di vista di persone che sono un po' ingabbiate, non solo in un posto fisico, nessuno le trattiene lì, no? Però quei muraglioni millenari che a un certo punto della vita, che a 13 anni, 14 anni, sogni di superare per andare nel mondo, sono lì e non ti trattengono in realtà. Poi quello che ti trattiene è la testa. No, sono le catene mentali, perché da un momento all'altro ti accorgi che c'ha 40 anni e sei ancora lì, sei ancora piantato là dentro, in quelle dinamiche lì, e quelle dinamiche romperle è difficile, no? Nelle case del malcontento provo a dare un nome a questa roba qua, cosa succede quando uno prova a spaccare quel tipo di catena, appunto, di legame, che è un giro dei pensieri. Nelle case del malcontento ci sono persone che sono uguali a se stesse, e nel corso della storia vanno un po' male, no? E tutta quella roba che stagna, tutta quella roba che rimane non espressa, no? era la paura fondamentalmente, sentivo io da ragazzetto, quando avevo 14-15 anni, se ne parlava prima per le nostre assenze, no? Cazzo, cosa succede fuori nel mondo? Io sono qui, sono fermo. Nelle case del malcontento, diciamo, c'è un epilogo un po' diverso e c'è un'onda narrativa, diciamo, che prova a raccontare anche questo aspetto, insomma, cosa succede se resti intrappolato in casa tua, fondamentalmente.
Tra l'altro, le case del malcontento hai avuto anche dei grandi riconoscimenti, se non mi sbaglio. Hai avuto dei gran premi, tra l'altro la città di Cave, la città di Lugnano, finalista al premio Città di Rieti, tra l'altro libro del mese a Radio 3 Fahrenheit. Quindi questo è stato anche un libro davvero molto interessante, anche dal livello critico, per capirsi.
Sì, bello, tutto questo è bello. Io so, sai, sono un po' per l'appunto mare in mano da questo punto di vista, no? Come si dice, la cotenna ispida, quindi non sono uno di quelli che appartiene molto al mondo dei salottini, tra virgolette, non lo dico con polemica, ovviamente,
No, no,
lo dico un po'
sei un
con ironia, lo
sì.
dico, ecco. Cioè non mi riesce, ecco, il punto è che vorrei mi riuscisse, ma non mi riesce. Però no, il vero riconoscimento è il lavoro che stiamo facendo ormai da anni, pandemia permettendo, perché poi è un lavoro molto lungo, eccetera, eccetera, è il lavoro che stiamo facendo anche su Villa del Seminario, dell'adattamento a serie TV, no?
Sì,
Delle
sì.
case del malcontento. Quindi vedere come si trasforma un romanzo di 500 pagine con tanti personaggi, con tante linee narrative, con tante vicende, episodi, eccetera, e anche incursioni storiche in qualcosa a schermo. È divertente vedere come gira, no? Questo
Sì.
oggetto. La narrativa che è un mondo vicino a quello del cinema o della televisione o del teatro. Perché ci sono state anche delle rappresentazioni. Murmuris mi viene per esempio in mente a Firenze,
Sì.
sono stati bravissimi a fare una rappresentazione, una lettura scenica delle Case del Malcontento, e che ringrazio ovviamente. E poi il mondo mio, no? Della narrativa, il mondo del romanzo, il mondo della suggestione di un altro tipo, insomma. E questo, quindi stiamo andando avanti anche in questa direzione e probabilmente è il premio più grosso, no? Provare a vedere cosa succede a una cosa che hai fatto e che sta diventando, sta prendendo un profilo diverso, una strada diversa, va per conto suo fondamentalmente.
Sì, infatti ho visto che hai svariate sceneggiature, hai lavorato e stai lavorando a svariate sceneggiature, oltre alle Case del Malcontento ci sono anche delle sceneggiature per i Cariolanti, un altro è Ciò che ti unisce, poi il tuo secondo romanzo dal titolo I Sassi, quindi ci sono alcuni romanzi che tu hai provato a trasporre praticamente per serie film o serie TV.
Diventano un'altra cosa, sì, diventano un'altra cosa, sì.
È un lavoro, cioè è un lavoro diverso, ecco.
Assolutamente, un lavoro assolutamente diverso, innanzitutto per quanto riguarda, come posso dire, la locazione mentale, nel senso che io quando faccio un romanzo sono io da solo, e io da solo sono il regista, il fotografo, e alla fotografia sono lo scenografo. Sono lo sceneggiatore, sono il dialoghista, sono il costumista e così via, così via. Quando si entra nell'altra dimensione c'è un team di persone, già la scrittura ovviamente, c'è un caposcrittura, ci sono dimensioni diverse, no? Del lavoro. E questo è interessante, cioè è interessante anche perché è riuscita questa dimensione a tirare fuori dal buco un cinghiale come me, insomma, fondamentalmente, dove non so se si dice da voi, dove sto volentieri nel mio insoglio, l'insoglio del cinghiale, ecco.
Non lo sapevo, però un detto molto che rende molto l'idea, per capirsi anche a me.
È l'insoglio del cinghiale, è quella cosa che fa il cinghiale di giorno, no? Che si mette nei fossi,
sì,
e
sì,
fa l'insoglio, sì, sì, specialmente insomma dove c'è la zona umida, e sta lì in attesa della notte, in attesa insomma di muoversi. E io sto un po' in quel modo lì, insomma, riguardo al mondo della narrativa contemporanea, della letteratura, diciamo così, sto nel mio insoglio.
Sì, un po' diciamo come me, perché capirsi il mondo radiofonico, che adesso è molto esterno, è molto, diciamo la verità, molto visivo, devi essere molto, molto social per capirsi e andare anche molto fuori. E a me, tra l'altro, mi trovo tanto bene, così tanto bene nel mio studio, in comodità praticamente, senza tanto uscire fuori dal mio studio, perché praticamente quando sono fuori dal mio studio mi sento come un pesce fuor d'acqua, per capirsi.
Ti capisco molto bene, soprattutto quando... ora aspetta, fammi fare una gincana di parole, soprattutto quando in momenti di letterarietà salottiera, ma poi non è necessariamente nociva. C'è stato, per esempio, guarda, ti racconto questo episodio, di recente, una dei giorni bellissimi a Parigi, sono stato con un romanzo che è uscito in Francia, appunto, Ossigeno si chiama,
sì,
quindi fuori dalla, sì, dimensione territoriale, che è stato pubblicato in Francia, e sono stato invitato al Salone del Libro di Parigi, e c'è stata una bellissima, no, cioè, poi voglio dire, nel senso, anche l'emozione, no, di fare l'incontro all'Ephemère, e mi ricordo questa vetrata davanti, facevo l'incontro con la bravissima Beatrice Salvioni, no? Che ha fatto l'esordio culminante con La Malnata, e vedevo la Torre Eiffel in fondo, Campi di Marzo, in questo tramonto assoluto parigino, però consumato l'evento, io non so come stare, non so dove mettere le mani, non so dove, sì, mettere le braccia.
Capisco.
Per me, ecco, fondamentalmente. Subito dopo siamo andati a questa serata stupenda, allo stesso modo, insomma, all'ambasciata italiana di Francia, meravigliosa. Però è presente la sensazione di non saperti dove mettere, non sapere dove metterti. Quindi ti vorresti un po' smontare, no? Probabilmente il posto migliore sarebbe stato il Battiscopa del 1800-1700, no, però molto bello, molto bello.
Senti, poi tu praticamente ti sei, praticamente hai spaziato un po' in tutti i campi nei tuoi romanzi, per capirsi, passando da un thriller fino ad arrivare alla monografia di un gruppo musicale, tra l'altro un signor gruppo musicale, ovvero i Noir Désir, che poi, vabbè, come è andata la storia lo sanno un po' tutti, almeno chi si occupa di musica, almeno io so come è andata la storia del cantante dei Noir Désir, non so poi che fine abbia fatto adesso, in questo momento. Ho perso un po' le coordinate, ecco, di questo gruppo, per capire.
No, io l'ho visto anche abbastanza di recente in un concerto oddio, mi sfugge il nome, stavo per dire il Bataclan, ma non è quello,
no.
Ma è il non me lo ricordo, è un momento.
Sì.
No, ha un gruppo nuovo, sono i The Trois. No, quello è stato un progetto che ho fatto veramente con il cuore, perché i Noir Désir, poi purtroppo ovviamente deragliati con la questione della Trintignant e tutto il resto, erano un gruppo veramente formidabile dal punto di vista europeo e mondiale, a mio avviso, no?
Sì.
Quindi quando ho provato a raccontare l'evoluzione poi di questa band, no? Che parte da Bordeaux, questi ragazzotti che fanno le prime prove. Sembrano proprio veramente quelle storie, no, sembrano, è una di quelle storie da monografia californiana, no? Che cominci nel garage, c'è uno che ti dice: ah, io sarò il batterista. Poi arrivi al punto e non sa davvero nemmeno dare il 4, no? Fino all'evoluzione di amici e una band che prende un corpo, diventa una forma e diventa un messaggio potentissimo, no? Tutte le battaglie guidate da Bertrand Cantat, indipendentemente da poi, ovviamente, da come è finita la vicenda. Infatti quel capitolo lì, a un certo punto, quando nel 2002 succede la faccenda di Vilnius, io avevo addirittura la tentazione di saltarlo, cioè di chiuderla lì, ecco, diciamo così, perché quello che mi interessava era provare a raccontare la storia di una band, no?
Sì.
Poi ho provato a dare un nome anche a quella roba lì, nel senso: cosa è successo? Ho riportato, mi sono messo veramente 70.000 passi indietro e ho provato a raccontare in maniera algida le vicende di quei giorni, tra l'altro all'apice del successo, no? Della
Sì,
band,
tra l'altro sì.
e all'apice dello sbandamento, probabilmente, di alcuni personaggi, di Bertrand, primis, forse.
Senti, poi tra l'altro tu ti sei anche così cimentato, oltre, visto che tu ti sei occupato in alcuni tuoi, i tuoi libri di storia praticamente moderna, praticamente, perché hai sempre raccontato in alcuni tuoi libri storia moderna, ti sei cimentato nella storia di qualche annetto fa, se non mi sbaglio, con il libro Giovanni dalle Il Gran Diavolo, Giovanni dalle Bande Nere, l'ultimo capitano di Ventura, tra l'altro. Che
Mi sono
appunto.
divertito come una bestia.
Che come mai?
No, mi sono divertito come una bestia perché mi ricordo, ormai il Gran Diavolo è del 2014,
Sì, bravo, bravo.
venne fuori per Rizzoli e l'anno precedente, mi ricordo, insomma, parlando, fui coinvolto in questa discussione, no? Stavano facendo questa collana che si chiamava I Signori della Guerra. E parlando, insomma, con chi di dovere, venne fuori che potevo essere una voce appropriata per provare a raccontare il Savonarola, no? A parte poi con i signori della guerra, insomma, vabbè. Io, insomma, restai un po' sospeso. E mi ricordo esattamente che ero per l'appunto in promozione con Le nostre assenze, prima edizione, quella
Sì,
del 2012.
sì, sì.
E passeggiando per Firenze, no, io ho tutti i miei angolini, tutte le volte vado a guardare dove è successo quello, quell'altro, qui ci stava lui, qui ci stava quell'altra, e così via. Mi faccio tutti i miei film, no? A un certo punto sbocco in fondo agli Uffizi e vedo il Giovannone, no? Con la sua spada, no? E dico: oh, guarda, forse mi è venuto in mente il personaggio che mi piacerebbe raccontare. Mi informo e vedo che su Giovanni delle Bande Nere non c'era mai stato un romanzo, no? Ovviamente saggio, ovviamente chiaro, no? È un Medici cadetto, è un Medici tra virgolette minore. È un personaggio molto rock, tra l'altro, è morto a 27 anni, nato nel 428, morto nel 27, quindi non puoi più. Però insomma, 26, scusa. Ah, quindi a 28 anni, morto a 28
Sì.
anni. Una vita particolare. Propongo questa cosa, riprendo in mano quel carteggio e dico: ma guarda, mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe provare a raccontare Giovanni de' Medici, l'ultimo figlio di Caterina Sforza, con quell'immersione lì. Ma soprattutto la sfida grossa era provare a, come è sempre in questi casi, no? provare a restituire la vocalità di un tempo che è andato, no? Avvicinandola a oggi. Cioè, non puoi scrivere un romanzo storico scrivendo passami lo quaderno,
no,
perché ti casca il libro di mano e anche a qualche altra cosa, insomma, no? Sì. Nemmeno puoi dire passami questo fottuto quaderno, o cose del genere. Quindi provare a trovare la tua intensità, le tue, cioè, come si dice, equalizzare bene la vocalità dei dialoghi, no? Confrontarmi con quello, e poi soprattutto trovare la tua telecamera. La mia telecamera in quel caso è stato un Serparo Marzicano, un personaggio che amo da morire. Spero, lo hanno proprio ignorato tutti questo romanzo dal punto di vista cinematografico, e spero venga fuori da qualche parte prima o poi, perché secondo me il Serparo Marzicano, cioè secondo me, ovviamente so io quello che l'ho fatto, però potrebbe essere un personaggio di peso e un'occasione per raccontare un'epoca storica con determinate dinamiche e simbologie di un'epoca storica. Mi sono divertito tantissimo a farlo.
Ci credo. Questo Serparo, che appunto c'ha anche l'abitudine di tenere 3 o 4 serpenti avvolti intorno al braccio, cioè.
Certo.
Cioè, questo personaggio proprio immerso nella storia, per capirsi.
Sì, che viene da Marzi, da Cocullo, un personaggio che viaggia il mondo, un personaggio che arriva, che va nelle tratte delle Indie, torna, che acquisisce, no? Dinamiche dei combattimenti diversi da nostri, e che poi le integra, no? con le nuove armi, perché poi è il momento in cui cominciano le prime armi, arrivano moschetti, arrivano i cannoni, e lui viaggia in giro con questo sacchetto pieno di serpenti, e che durante le battaglie ammaestrati scaglia per impressionare o per mordere, no? Ma da parte di questo, ma insomma, il personaggio è un po' al confine tra il negromante e il guerriero, diciamo così. E è per me stata l'occasione per provare ad aprire una telecamera particolare su Giovanni delle Bande Nere, che era il capo di questa brigata, no? Di questa banda, l'ultimo capitano di Ventura, per l'appunto. E lui finirà, Nicolò finirà nelle bande di Giovanni.
Cioè, mi viene una battuta su Cocullo, perché l'unica cosa che conosco su Cocullo è che c'è un'uscita autostradale io.
No, però la cosa bella di Cocullo è che, se non mi sbaglio, il 1° maggio o il 5 maggio, non mi ricordo, cerca su internet ora in contemporanea, c'è, sì, la festa di San Domenico, e la festa di San Domenico è la festa in cui prendono questo santo, cioè ovviamente la statua di legno del santo, e lo coprono di serpenti.
Sì, la festa dei Serpari è il 1° maggio.
Bravissimo.
Cocullo,
il primo maggio, esatto. E Niccolò viene da lì. Niccolò Durante viene esattamente da Cocullo, e da lì, no, incomincia il discorso dei serpenti, che poi si aggancia a tutta la dinamica e le esperienze alchemiche che caratterizzano Caterina Sforza, e che poi incuriosiscono anche il figlio di Giovanni, ovvero Cosimo I.
Senti, un'ulteriore domanda, ovvero tu sei tradotto in 25 paesi, dall'America passando per la Cina, la Corea del Sud, la Croazia, la Russia, la Slovacchia, l'Egitto. Visto che tu scrivi anche delle parole in vernacolo, oppure dei detti in vernacolo, cioè un po' di mia curiosità, come vengano tradotti questi tuoi romanzi, per capirsi, in queste lingue che praticamente devono fare delle traduzioni sui tuoi romanzi, per capirsi?
Devono restituire le immagini e
sì,
cerca di portare pagina, certo. No, allora ci sono diverse esperienze. Per dire, la traduzione delle Case del Malcontento in Corea del Sud e in Cina, io non ho ricevuto un feedback da parte dei traduttori, sono andati dritti per la loro strada, probabilmente sono sicuramente sono preparatissimi, hanno restituito, perché non ho proprio la capacità di capire se hanno fatto bene o male.
No, perché è un po' difficile leggerlo in cinese, ecco.
Esatto, ma anche leggere le recensioni in cinese o in coreano o in egiziano, cioè anche il Google traduttore non ci riesce, ti restituisce delle robe che non sono leggibili. Però
cioè praticamente tu ci hai provato a buttarti nelle recensioni, però praticamente non ci hai capito niente.
No, non capisco. Cioè, l'unica cosa che capisco sono le stelline.
Sì.
L'unica cosa che capisco sono le stelline. E spesso, sicuramente lo dico tocco, insomma, sono piene. Però
ti sei addentrato anche nelle traduzioni, per capirsi, cioè fatto da Google.
Esatto. No, le traduzioni dal punto di vista dell'interazione tra me, che sono l'autore, no? E eventualmente la traduzione francese, tedesca. Ecco, sulle case del malcontento c'è stato una spalla a spalla, insomma, con le traduttrici, perché era un gruppo di traduttrici che facevano questo lavoro e che si chiedevano davvero cosa era quell'immagine o l'altra. C'è una frase a un certo punto che recita, cioè che dice un personaggio, non so se lo posso dire alla radio.
Vai tranquillo.
Una frase del tipo, che diventa simbolica, no? Vado in culo a tutti e porto 3. No, se lo dico tra me e te del Mugello ci si capisce.
Certamente.
Ovviamente. Probabilmente se lo dico a Napoli già non ci si capisce,
no.
Non lo so,
no.
O se lo dico in Basilicata, probabilmente già in Basilicata, cioè siamo comunque in Italia, no? Quindi mi immagino come possano aver tradotto quell'immagine lì, che vuol dire tutta una serie di cose, vuol dire roba da bar, vuol dire tutta una serie, in cinese, no? Mentre per quanto riguarda le traduzioni in Francia, in Spagna, in Germania, Austria, Svizzera, così, c'è stato un confronto stretto. Poi ho una traduttrice per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, la cito più che con tantissima stima e gratitudine, ovviamente Clarissa Botsford si chiama, che è molto brava, che è curiosa, no? di trovare immagini che possono essere esplicative da noi a loro. Però mi viene da pensare che comunque io sono tornato da un paio di giorni da New York, siamo mondi molto lontani, ovviamente c'è un oceano nel mezzo, c'è, sì, tutta una serie di roba, però non siamo così lontani come noi e Tokyo, noi no. E Kyoto, noi e no, faccio per
e
dire,
e Seul,
la Mongolia, voglio dire, quindi dove le immagini, o il Marocco anche semplicemente, capito, dove i modi di dire, il modo di stare al mondo, il modo di raccontare il mondo, percepirlo, raccontarlo, il giro, come si diceva prima, dei pensieri cambia tutto, cambiano tantissime cose, quindi al di là della bravura, insomma, di Clarissa di trasferire questa roba mia negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera, io resto interrogativo e perplesso guardo a paesi che ho anche visitato, no? In certe occasioni, ma che, cioè, voglio dire, sono stato in Egitto, però c'è un romanzo mio, si chiama Nives, anche quello di caratura territoriale, che è tradotto lì e che non so come possano aver fatto tradurre Nives lì, e non sono stato mai interpellato, per esempio, in questo caso.
Hai capito? Cioè, praticamente sono andati diritti senza, cioè, a scatola chiusa.
Bravissimo, sì, sono andati diritti, hanno probabilmente trovato le loro i loro escamotage, no? Semantici, e l'hanno fatto. E ovviamente che fai? Ti fidi, non puoi fare altrimenti.
Eh sì, infatti, ti puoi solamente fidare. Senti, e cosa bolle in pentola? Nella pentola? Cosa bolle nella pentola di Sasha Naspini di qui in avanti, per capirsi? I tuoi prossimi progetti, allora, per capirsi? Anche qui ho detto qualcosa che non è un granché traducibile, ecco.
No, le prossime cose... Allora, le prossime cose a strettissimo giro sono le seguenti. Il 14 di giugno, sì, quindi tra 5 giorni, c'è la prima visione, diciamo, come si dice? Mi sfugge il termine. Insomma, la prima visione di un docufilm che ho scritto insieme a Francesco Falaschi.
Memoria di ferro, se non mi sbaglio.
Bravissimo, sì, è Memoria di ferro, che è stato trasformato ultimamente, in ultima battuta, in zona Cesarini,
sì,
in La fabbrica delle storie, che è un documentario tra fiction e documentario sul centenario di Follonica, per
sì,
l'appunto. Ma sono attori ganzissimi, abbiamo fatto un lavoro divertentissimo, potente, insieme a Alessandro Aver, a Dell'Anna, a Luigi Fedele.
Perché a Follonica c'era le miniere, se non mi sbaglio?
Non le miniere, c'era la fonderia.
Ecco, la fonderia, pardon, sì sì, è
l'Ilva, sì, certo. Quindi si parla della città fabbrica, si parla della trasformazione degli ultimi 100 anni, praticamente sono... Questo qui è il 100° anno della fondazione del comune di Follonica, quindi Follonica compie 100 anni come comune, e quindi c'è questo, ci sarà il 14 questa giornata, insomma, dedicata con vari eventi, anche un progetto editoriale curato da Alberto Brunetti, con tante... come si dice, testimonianze, racconti, autori che partecipano a questa, che hanno partecipato a questo evento. Più avanti c'è la pubblicazione del nuovo romanzo, ovviamente ogni volta mi tremano le gambe, però insomma nel 2024 dovrebbe uscire il nuovo romanzo.
Detto tra me e te, se vuoi mi mandi un WhatsApp e facciamo anche una chiacchierata radiofonica sul tuo ultimo romanzo, e noi siamo qua.
Assolutamente sì. Di cui non posso dire il titolo, le cose, eccetera. Però insomma, però è un romanzo di cui è uno di quei romanzi che quando esco dalla linea territoriale mi cago sempre addosso, me la faccio sempre addosso, perché no, abbandoni una strada un po' più sicura, però mi piace, però mi, insomma, spero piaccia, ecco.
Io spero che piaccia, tra l'altro, perché tu hai fatto anche, come ho detto prima, cioè hai praticamente toccato le varie sfaccettature anche dell'animo umano, ecco, nei tuoi romanzi, per capirsi.
Ma quello che posso dire sul nuovo romanzo e forse tra quelli che seguono le cose che scrivo qualcuno ascherà dalla sedia, però parla di viaggi nel tempo completamente un'altra cosa.
Ancora non hai toccato questo, ho visto.
Sì,
hai toccato tanti argomenti, però questo no, ecco.
Poi c'è l'adattamento a schermo di, appunto, Villa del Seminario, c'è il lavoro di sviluppo un po' più lento riguardo alle case di Non Accontento, ci sono varie altre sceneggiature e altri progetti per il cinema, compreso un film, questo lo posso dire, dai.
Sì, sì, vai, puoi dirlo.
Per la regia di Pino Cartullo, sono curiosissimo di vedere questa avventura, tra l'altro.
Sì, che ce n'hai di cose da fare, di cosette da fare, dai. Proprio pochine, ecco, diciamo la verità, ecco.
Si sta al pezzo, dai, si sta al pezzo. Vero. Poi tra l'altro quello che mi interessa è alternare molto la scrittura ai viaggi, insomma, per quanto possibile, ovviamente, perché sono sempre un bel motore, no? Un bel serbatoio. Per incamerare sia energie e anche sinergie, no? Cioè, incamerare roba, fare roba. Torno sempre lì, anche nominare roba.
Senti, è arrivato anche il momento che bisogna salutarsi. Prima o poi bisogna che arrivi.
No.
Bisogna che arrivi perché abbiamo sforato, siamo oltre la zona Cesarini, abbiamo fatto un recupero lungo, diciamo, in termini calcistici. Ecco, siamo già ai tempi supplementari, per capirsi.
Siamo supplementari, sì.
Sì, se no, altrimenti arriviamo ai calci di rigore. Senti, io innanzitutto ti ringrazio, come dico a tutti gli
Grazie a
ospiti,
te, a voi.
come dico a tutti gli ospiti, non è mai un one shot, non vuole essere una volta sola. Quando hai novità mi mandi qualche traccia, perché almeno mi preparo, perché ho bisogno di prepararmi. E
Assolutamente.
se puoi, mi preparo. Cerco di essere sempre preparato, cioè, ho cercato di prepararmi anche questa sera. Io non so se ho ricevuto una
Hai
sufficienza.
fatto la lezione per casa in maniera potente, no? Ti ringrazio.
Io ce l'ho messa tutta come faccio con tutti gli scrittori. E poi niente, poi ci sentiamo quando hai novità, noi siamo qua e siamo, no, cioè, siamo lieti di ospitarti, ecco. E ti voglio far
Grazie.
presentare innanzitutto l'ultimo brano, tra l'altro, questo brano che tu hai richiesto, che tra l'altro è uno fra i miei autori e cantautori preferiti, Fabrizio De André. E perché l'hai scelto, per capirsi?
Sarebbe Disamistade, se non ricordo male.
Sì, è quella, sì.
È quella. No, è buono la capacità di sintesi, la capacità di immagine, il contesto storico e anche l'eco, no, che fa con appunto Villa del Seminario.
E quindi
Un'assenza apparecchiata per cena, non dico altro.
è vero, è vero. Senti, ti ringrazio tantissimo di avermi dato questa possibilità di fare questa bella chiacchierata. È stata
Grazie a te,
una
Marco.
bella chiacchierata lunga, però ci voleva per presentare le tue opere letterarie. Perché, come dico sempre a tutti gli scrittori, che non si può fare un'intervista a uno scrittore di 5 minuti.
Grazie, Marco.
È quasi impossibile praticamente farlo di 5 minuti con uno scrittore, perché non si riesce a raccontare nulla di quello che fa, ecco, anche dei retroscena, per capirsi, della scrittura stessa. E secondo me è quasi tempo perso intervistare uno scrittore per pochi minuti, ecco. Non so se la pensi come me, ma.
La penso molto come te.
Senti, ti ringrazio, ti auguro una buona serata e noi ci salutiamo fuori dalla diretta.
Grazie Marco, buonasera a tutti.
Grazie ancora Sasha.